Edizione numero 28 per il Sulmona Film Festival. Quest'anno più di altri punti sul documentario, tanti documentari italiani in concorso, la retrospettiva dedicata a Rosi. Quindi a che punto sta il documentario italiano? Perché secondo te merita così tanta attenzione?
Ma intanto Sulmona, il gruppo che organizza il festival, è proprietario della sala, cioè gestisce la sala, quindi l'idea era un po' quella di rifare Michael Moore, che ha rilevato una sala, ha fatto un festival, la tiene tutto l'anno e ha valorizzato il territorio in una maniera incredibile. Allora, siccome tutti vivono uno stato di crisi, forse l'uscita di Sulmona dalla crisi potrebbe essere anche legata alla Film Commission, come si è visto l'anno scorso con The Americans, alla sala cinematografica, che diventa qualcosa di diverso da quello che è sempre stato, sperando che ci sia anche collegamento con arti visive, con musica, con teatro. E in qualche modo questo festival serve a dare un po' l'avvio a questo progetto. Abbiamo pensato di dedicare, non teoricamente, il festival documentario, ma ci sembra che in questo periodo, a parte i collegamenti con Michael Moore, il documentario italiano sia in una fase di estremo interesse, probabilmente problema di nuove tecnologie che permettono un'autonomia e una libertà che prima non si era mai verificata, perché no, bisogno di finanziamenti pubblici, eccetera. Quindi il documentario sta diventando la tessera di una società civile vivace, e Rosi in particolare ha dimostrato in questi anni di saper fare un documentario che non è legato a una voglia di ideologia istantanea, ma invece al lavoro sul territorio molto profondo, a un rispetto delle persone con cui lavora, e questo è un modello per ogni cineasta.
Rosi si occupa anche, è uno dei documentaristi che si è occupato dell'Aquila, e qui verranno presentati tutti i documentari che dopo il terremoto sono stati realizzati, comunque i più importanti.
Sì, beh, non sappiamo, abbiamo purtroppo in 20 programmi difficoltà economiche ci bloccano e ci impediscono, anzi abbiamo dovuto rinviare di un mese il festival proprio per questo. Fanno sì che sarà soltanto un assaggio di quello che molti documentaristi italiani hanno fatto per la prima volta rispetto a una grande catastrofe, proprio lavorando assieme a chi si sta ribellando contro l'uso e l'abuso del territorio dopo dopo la catastrofe. Alcuni di questi film, quello di Pannone, quello di Rosi, che hanno entrambi lavorato con gli studenti dell'Accademia dell'Immagine, e un film che invece è una commedia, che dà in qualche modo una certa forma di speranza senza essere beceramente consolatorio, e il film di Pisanelli, che è stato appena presentato al Festival dei Popoli, faranno un po' da collante a un incontro con i cineasti sui problemi di come adesso intervenire, perché il problema è la ricostruzione dell'Aquila, come deve essere fatta e soprattutto da chi deve essere fatta, se dagli aquilani in prima persona o da qualcun altro. Ecco, noi siamo perché gli aquilani ricostruiscano una città, naturalmente non rifacendo le chiese e le case uguali a come erano prima, ma come diceva Monicelli nel suo intervento recente in un film sull'Aquila, cercando di chiamare i migliori architetti urbanisti del mondo per fare un altro gioiello che non è quello di prima, ma sarà ancora più bello di quello di prima.
Ce l'auguriamo. Ricordiamo che c'è anche un anno dopo, che è stato presentato a Venezia e che è appunto realizzato interamente dagli studenti.
Sì, sì, appunto, è un film che entra e interviene nel vivo di questo dibattito, del fatto appunto che i cittadini sono rimasti, certo, da una parte, non nelle baracche come è successo ad altri terremotati nella nostra storia, hanno avuto quasi immediatamente le case, ma non tutti, e ci sono anche una serie di casi di terremotati invisibili sui quali noi faremo un film ad hoc, cioè Sulmona Cinema produrrà un film che riguarda alcuni casi dei terremotati cosiddetti invisibili. Sull'invisibilità un po' abbiamo anche voluto chiamare come filo teorico del festival Fantasmi Invisibili, perché ci occupiamo anche di una delle questioni più rimosse dal punto di vista della nostra società civile e politica, cioè il problema dei Rom, il problema dei Rom italiani, prima persona soprattutto, e anche dei Rom non italiani.
Ecco, parliamo di questo, Rom Caput Mundi, cioè non più solo il problema sociale legato ai Rom, ma qualcosa di diverso, no? La voglia di raccontare e qualcosa che viene fuori di completamente nuovo.
Sì, no? Noi vorremmo che in qualche modo gli elementi culturali vivi, ricchi, importanti della cultura rom. È una cultura intanto molto ostinata e difficile da abbattere, perché ci hanno provato anche i nazisti e non ci sono riusciti, e il popolo rom si è moltiplicato, è diventato una presenza di 10 milioni di persone che fa meraviglie e fa casini in tutta Europa, come vediamo dall'esempio francese. Ma abbiamo scelto alcuni film non necessariamente italiani, anche perché gli italiani sono piuttosto arretrati, no? Per esempio in Ungheria si studia la lingua rom nelle scuole, cosa che in Italia sarebbe inimmaginabile. Noi appunto abbiamo preso un esempio dal cinema ungherese proprio per dimostrare un po' un'altra maturità che è altrove, e inoltre abbiamo privilegiato gli aspetti culturali. Per esempio, scegliendo un film austriaco ambientato in un quartiere di Istanbul tutto occupato dai rom, che era diventato un centro di riferimento per l'arte, soprattutto per la musica e per la danza di Istanbul, e che naturalmente sta per essere distrutto dalle ruspe e verrà sostituito da casette per speculazioni edilizie che insomma in qualche modo sono simili alle nostre. È anche un film che è molto interessante perché si vede come Cofferati, sindaco di Bologna ed ex sindacalista, poco tutelava il lavoro di edili rom. Erano quasi tutti edili e quindi gli andavano benissimo quando lavoravano senza rompere le palle, ma appena finivano il lavoro e andavano nelle baracche li cacciava dalle ruspe, che per un sindacalista è un po' un esempio strano.
Per un uomo di sinistra.
Sì, e soprattutto che veniva dalla CGIL. Quindi ci sembrava interessante sottolineare questa cosa. Poi invece sui film in concorso poi vedremo, sono alcune opere prime, anche mondiali, naturalmente sempre un po' italiane, alcune sono fatte da cineasti che vivono all'estero, in Olanda, negli Stati Uniti, perché non ci piacciono appunto i documenti d'identità dei registi, e speriamo che ci siano delle sorprese anche a livello, non di un piccolo festival, ma insomma che siano cineasti che attraverso Sulmona possono essere valorizzati quanto meritano.
Beh, Sulmona ha valorizzato nomi all'inizio sconosciuti come Gaglianone, per esempio, no?
Sì, abbiamo un po' da sempre, da 28 anni, inseguito un po' un cinema italiano che all'inizio, 28 anni fa, era piuttosto vacillante, quasi anche lì invisibile, scomparso e fantasma, ma adesso devo dire che quest'anno la situazione è piuttosto buona, nonostante la crisi, paradossalmente nonostante la crisi, molti cineasti. Poi appunto mi piace molto l'idea di Gaudioso, che è uno sceneggiatore relativamente giovane, ma che comunque da una parte fiancheggia le opere più strane, più difficili di Garrone, e dall'altra poi riesce a fare dei colpacci commerciali di qualità come Benvenuti al Sud. Ecco, è un modello di cineasta che a noi piace molto, perché non dimentichiamo mai che la ricerca deve essere sempre vicina a una forte ansia e voglia e comunicativa, insomma, e popolarità.
E poi un discorso importante sulla metamorfosi della sala, no? Il cinema sta cambiando natura.
Sì, faremo un incontro su questo, abbiamo chiamato anche un altro direttore di festival ungherese, di Mikolsz, che è che fa parte anche dell'Associazione Europea dei Cinema d'Essai. C'è un progetto dell'Europa per finanziare sale del centro storico, dei piccoli centri o delle grandi città che hanno sempre più difficoltà a essere competitive con i multiplex, che ormai stanno diventando l'80% dell'offerta cinematografica dei singoli paesi, e l'Europa vuole dotare queste sale, anche un fondo per questo, di strutture digitali 3D che possano permettere una competizione, diciamo, a tutto campo con i multiplex. Per cui questo è un progetto che ci interessa molto e speriamo che si formi un circuito di sale che quindi siano anche abbastanza potenti da poter permettersi la resistenza in un periodo di grande aggressione. Quindi questa sarà l'occasione per un incontro con alcuni giornalisti del settore, alcuni esercenti organizzati, per esempio Microcinema, e alcune esperienze internazionali come quella ungherese.
Sì, perché mettendosi insieme possono avere un po' più di peso nel rapporto con i distributori.
Sì, esattamente questo che ci interessa, fare in modo che non siano isolati e che non sopravvivano, vivacchiano. Nello stesso tempo anche un'idea di sala che non è soltanto chiusa alla offerta cinematografica, ma che possa essere soprattutto in certi paesi, in certe situazioni disagiate dal punto di vista dell'offerta culturale, no? Dei punti di riferimento per i gruppi teatrali, per i gruppi musicali emergenti, per gli artisti visivi, e quindi insomma che il cinema diventi anche una specie di art house, no? Questo è un po' un progetto che sia nello stesso tempo dotata tecnologicamente e funzionale, ma anche più polimorfa delle sale cinematografiche di un tempo.
In chiusura, la parte musicale del festival.
Dunque, per quanto riguarda la musica, noi abbiamo dei programmi serali, notturni, che invece di contenere film conterranno delle performance di gruppi, soprattutto della zona abruzzese, che ci sembra giusto valorizzare data la situazione, e ci saranno anche delle usuali serate dedicate al rapporto tra musica e cinema. In particolare quest'anno abbiamo invitato Frizzi, Fabio Frizzi, che è uno dei musicisti storici del cinema di genere italiano, in particolare famoso per i suoi rapporti con Fulci e con altri grandi autori del cosiddetto cinema bis. Assieme a questo omaggio a Frizzi faremo anche in un'area dedicata alle ricerche sperimentali e digitali del nuovo cinema italiano un piccolo omaggio a Francis Kuiper, che è un musicista d'avanguardia che vive nel nostro paese, olandese anche lui, che vive nel nostro paese però dagli anni 60, un grande sperimentalista, situazionista, un musicista straordinario, che per la prima volta ci presenta i suoi film e quindi sarà una novità anche dal punto di vista del rapporto musica-cinema, musica sperimentale e cinema d'avanguardia.
E come sempre cose in prima mondiale riesce a portare nel nostro paese?
Qualcosa c'è, per esempio c'è un film sulle rivolte di Berkeley del 1964 che è in concorso, Folder di Cosimo Terlizzi, che è un regista italiano che vive anche lui all'estero, ed è un interessante discorso che ha a che fare con la sessualità e la storia di un gay che racconta di come un transessuale non sia riuscito a sostenere il cambiamento di sesso e si sia suicidato. Poi un film che si intitola, ecco, era The Wrong Ends di Amedeo D'Adamo, che è un film, anche questo in prima mondiale, che rievoca con gli occhi di oggi le cose più importanti che sono avvenute in pratica nella controcultura politica americana di San Francisco dal 64 a oggi. Ci sarà anche un altro film olandese in lingua olandese, di Stefano Doardi, che è un cineasta abruzzese, che si chiama Tunnel Vision, e che è la storia di una donna che ha subito molestie sessuali, è una lavoratrice del settore dello smaltimento dei rifiuti, quindi è una cosa che ha a che fare anche con problemi italiani, che non sono soltanto italiani però, come vedremo. E poi naturalmente ci sarà un omaggio a Guadagnino, perché ci sembra il regista italiano più importante dell'anno e sottovalutato forse negli Oscar, pur avendo stravinto sul mercato americano, e ci sembrava giusto fargli un omaggio, che si sarà fatto da Diarchia, che è una sua produzione, e da un film che lui girerà appositamente per noi, speriamo attraverso il nostro sponsor, che è Elicotteri Italiani, ed è una storia di elicottero, Valentina Cervi e probabilmente Riondino, un duetto per elicottero.
Grazie ancora a Roberto Silvestri, Giovanna Barreca, Radio Cinema, Sulmona 2010.
Radiocinema.it